nella ripresa del nostro cammino nel Vangelo di Matteo. Teniamo a sapere che sono morti quelli che attentavano alla vita di Gesù. Allora penso che oggi è giusto chiedere perdono per quando siamo noi a fare morire, diciamo, Gesù in noi, perché eleggiamo un idolo al suo posto.
Mi sembra un brano ricchissimo, anche originale. Se non ci fosse il Vangelo di Matteo di queste cose, non le sapremmo. Allora comincio da una cosa che, e poi finisco, cioè, dico tutte le cose. Una cosa che mi colpisce sempre è questo annuncio di morte che risolve una situazione. E io, vuol dire la verità, che mi pare che sia così un po' anche nella storia, nella vita. Spesso non c'è niente da fare in tante situazioni, adesso la dico brutta, ma la morte di quello che tiene concentrata su di sé o il potere o comunque il dominio veramente, veramente scioglie la situazione. Intanto che questo non avviene, non si riesce a fare niente. Per quello che poi ogni tanto si cerca di tirarli via con la violenza, però qui l'angelo annuncia due volte che, essendosi loro, essendo morti quelli che c'è via libera. Questo dice qualcosa un po' del meccanismo della storia, una storia che comunque è anche guidata da Dio, però in qualche modo qui anche Dio deve aspettare che questo muoia. Poteva farlo morire anche prima, no. Gli altri quindi nel frattempo stanno in una situazione di difficoltà. Questa è un po' un quadro generale abbastanza curioso che mi colpisce, insomma, perché è un'obbedienza un po' agli avvenimenti, alla storia a cui siamo, e anche però al dato salvifico di queste morti anche dei tiranni. Anche Gesù dice che se lui non muore non succederà qualcosa, e se lui non sale non viene lo Spirito Santo, quindi è un gioco che ritorna sempre.
Insomma, la morte di Erode però sistema fino a un certo punto le cose, perché Giuseppe ha ancora paura e l'angelo gli riappare, o insomma viene avvertito nel sogno, e quindi cambia strada comunque, rispetto magari al progetto iniziale. E insomma ero incuriosita da questa cosa di Betlemme, perché mi sono resa conto in questi giorni che Matteo appunto ci racconta molte cose, ma non ci dice perché Gesù è nato a Betlemme, mentre appunto Luca ci racconta chiaramente, con molti elementi, Matteo non lo dice, ecco. Se non forse per adempiere la scrittura, questa scrittura che era stata detta ai magi, e come adesso va a Nazaret per adempiere questa scrittura che sarà chiamato a Nazareno. Ecco, non ci sembrano altri motivi storici o non so, di origine di stirpe, insomma, non so.
Mi era andato a Betlemme per via del censimento, perché lì era la sua famiglia, quindi è stato un caso, poi Gesù mi stesse lì sotto l'aspetto del mondo, ma tutto era previsto, quindi il censimento, il viaggio, poi è nato lì, ecco. certo che anch'io sono colpito da questa docilità di quest'uomo, perché probabilmente, penso io, aveva intenzione di tornare nella zona di Betlemme, dove Gesù era nato. Poi quando viene a sapere che c'è anche l'altro, se è possibile ancora peggio di suo padre, tant'è che dopo pochi anni verrà spedito in esilio dall'imperatore e non si sentirà più parlare, perfino per l'imperatore romano era troppo perverso. E quindi Giuseppe ha paura e quindi è in una situazione tremenda, perché a quel punto lì non sa cosa fare, non sa cosa fare. E la cosa che mi colpisce molto è che non prende nessuna decisione, resta nella paura. Che ci resti un'ora o una settimana noi non lo sappiamo, però non si muove. Cioè aspetta, è una cosa straordinaria, cioè si fida di questa parola che gli arriva. Tra l'altro il testo non si dice neanche che si mette a pregare Dio che gli mandi di nuovo un sogno, non chiede nulla, è una cosa straordinaria. E vive nella paura, deve essere per quell'uomo in quei momenti tremendo questa situazione. Di incertezza totale. E poi a quel punto arriva il sogno, forse sperato, ma forse anche chiesto, però non lo sapremo mai. Però certo questa fiducia è straordinaria, rivela un'amitezza e una fede che sono veramente oramai quasi divine in quest'uomo.
Ma a me è sembrato, adesso mentre leggevano il primo testo, c'è stata una parola consegnata, si dice di Gesù, e lo si dice in vista della sua vita, morte, risurrezione, però mi è sembrato che Giuseppe in realtà si faccia carico di questa consegna. Perché, non so per quale motivo, mentre Corrado ha letto il Vangelo, mi pare che nel testo che ha letto lui dicesse che prese il bambino e sua madre con sé. Nel mio testo non c'è così, e neanche nella Vulgata. Cioè lui non c'è questo con sé, prende e basta. E quindi mi sembra che Giuseppe si faccia carico in totale obbedienza e docilità, insomma, come diceva Renzo, di un dono ricevuto da custodire e lo deve preservare in maniera assoluta, insomma. Quindi questa preoccupazione grandissima, questa incertezza e poi per fortuna questa consiglio, questa obbedienza che gli viene data dall'angelo lo guida. Però insomma mi sembrava che fosse proprio il ruolo supremo che Giuseppe ha nella scrittura, per come ci viene presentato, questo che riceve questo dono da custodire, da proteggere, e la sua vita è tutta dedicata a quello, insomma. Quindi lui non ha paura per sé, ma perché deve portare al sicuro questo dono che ha ricevuto.
Forse dico le stesse cose della Valeria, comunque questo mi ha visto, questo continuo, cioè, che abbiamo visto fino all'inizio del capitolo 2, la visita dell'immagine, insomma, è questo bambino e la madre, questo bambino e la madre che sono un tutto unico, sono queste immagini che entrano e vedono il bambino con Maria sua madre, poi c'è la fuga in Egitto e dice alzati, prendi il bambino e sua madre, e riprendi il bambino e sua madre. Insomma, mi sembra proprio sì che sia, intanto è una cosa unica, insomma, mi aveva colpito, ecco, questa cosa, mi sembravano particolarmente legati, proprio come un tesoro che lui prende con sé, che assume con tutta quella preziosità che aveva visto all'adorazione dei magi, con tutto, forse senza capire, con tutta quell'onore, insomma. persona a cui è stato dato a questo bambino, insomma. E anche oggi appunto viene ripetuto per due volte, insomma, che prese questo bambino, il bambino e la madre, in totale obbedienza. E...
la Galilea, anche qui non ci sono detto esplicitamente qui, però anche in altri passi dei Vangeli, insomma, e non è un luogo di vario, diciamo così, lo sappiamo bene, è un posto umile nell'ambito della terra di Israele, come qui dice vai nella terra di Israele, ma questa terra di Israele non va in una zona appartata, diciamo così, umile. Leggevo una nota che noi per adesso vediamo Nazareth come una cittadina, insomma, a quell'epoca lì era un piccolo villaggio, se andava bene qualche centinaia di abitanti, non di più, quindi una situazione di grande umiltà, insomma, e tutto questo non viene, salta fuori dalla sua obbedienza, insomma, un'obbedienza che la conduce in una via che rappresenta una pienezza dell'incarnazione, perché l'incarnazione è per la croce, ma anche quindi per un viaggio umile nella storia degli uomini.
Io aggiungo a quello che avete detto una cosa che mi è venuta in mente per la lettura che abbiamo fatto di recente del libro dei Numeri, e la questione delle tribù che si fermano in Transgiordania, che si fermano prima di entrare nella terra, la tribù di Ruben e la tribù di Gad, poi sappiamo che ce ne rimane anche un pezzo della tribù di Manasse. Questo mi ha così, me lo ha richiamato per questo elissarsi, diciamo, della famiglia di Gesù e Gesù stesso dal centro nevralgico della fede di Israele, quindi questo fatto che stanno ai margini, che stanno quasi fuori, quasi che fosse anche sospesa la centralità della sua opera, della sua missione, e credo che sia appunto però un intervallo. E appunto ho pensato a queste tribù che vanno da Mosè al capitolo 32 dei Numeri e gli dicono che vogliono fermarsi lì. Allora Mosè gli fa questa obiezione, no? Andrebbero dunque i vostri fratelli da soli a conquistare la terra, a prendere in eredità la terra? E loro dicono no, noi qui costruiamo i recinti per i nostri greggi, costruiamo le abitazioni per i nostri bambini e le nostre mogli, poi però noi andiamo con loro. Ecco, questo mi ha fatto pensare appunto a questo intermezzo, perché non è ancora giunta l'ora di Gesù e c'è bisogno di questo tempo, anche di questo luogo che è fuori. E però questo non vuole dire che invece il suo compito verrà portato a pienezza, così come questi della tribù vanno e l'impegno e la responsabilità di quello che è, diciamo, il compimento della promessa del Signore lo fanno lo stesso, anche se si fermeranno di là, e così Gesù, ecco, è soltanto temporaneamente, come sappiamo, e poi come vedremo dalla sua vicenda, posto in questo luogo di margine. E quindi sì, è chiaro che dopo noi lo sappiamo perché conosciamo tutto il Vangelo, però questo non vuole dire che lui non accetta quello che è la sua missione, ma è un momento di pausa.